ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
Leggiamo insieme il Salmo 33 a pagina 19. Pagina 19, Salmo 33. Comincia questa parte e risponde l'altra. Gridate di gioia al Signore, voi giusti. Da voi fedeli si innalzi la lode.
Celebrate il Signore al suono della cetra, lodatelo sull'arpa a 10 corde.
Cantate per Lui un canto nuovo, acclamatelo con la musica più bella.
Chiara è la parola del Signore, sicure sono tutte le sue opere.
Egli ama il diritto e la giustizia, del suo amore è piena la terra.
La parola del Signore creò il cielo e il soffio della sua bocca tutte le stelle.
Egli parlò e tutto fu fatto, diede un ordine e tutto fu compiuto.
Il Signore distrugge i piani dei popoli, rende vani i progetti delle nazioni.
Ma i piani del Signore durano per sempre, tutti i suoi progetti rimangono nei secoli.
Dall'alto del cielo il Signore guarda e vede tutti gli uomini.
Dal luogo dove abita, egli osserva tutti gli abitanti della terra.
Lui ha creato il loro cuore, lui conosce le loro azioni.
Un re non vince con un grande esercito, un guerriero non si salva con la sua forza.
È un'illusione la vittoria con i cavalli. La salvezza non viene dagli eserciti.
Ma il Signore veglia su chi crede in Lui, su chi spera nel suo amore.
Per farlo sfuggire alla morte e tenerlo vivo in tempo di fame.
Noi speriamo nel Signore, è Lui che ci aiuta e ci protegge.
Da Lui viene ogni nostra gioia, in Lui è tutta la nostra fiducia.
Il tuo amore ci accompagni, perché noi confidiamo in te, o Signore.
Dalla lettera agli Ebrei. Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. e non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso. Parola di Dio. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore. Per chi di voi non lo sapesse, noi siamo rivoltati alla rovescia nella Chiesa, perché facciamo parte di una rete di parrocchie, una venticinquina di parrocchie, che hanno deciso che la prima domenica del mese la dedicano a pregare e a riflettere sul problema della pace che stiamo vivendo in maniera, stavo per dire, tragica, ma perlomeno drammatica, in questo momento. E allora avevamo deciso di andare di messa fuori all'aperto, seguendo un po' le indicazioni di Papa Francesco che diceva: mi raccomando, spalancate le porte delle chiese. E noi si pensava che lui alludesse al fatto: spalancatele così la gente entra. E invece lui diceva: per uscire voi e andare insieme agli altri a pregare per questo tema, che è un tema che non riguarda i credenti, riguarda ogni creatura che c'è sulla faccia della terra. Però fuori si riesce difficilmente a stare col sole che c'è in queste stagioni. E allora, tanto per dare un segno che non dice molto, abbiamo rigirato le panche, tanto per ricordarselo che oggi è la prima domenica del mese. Oggi, lo sapete, facciamo memoria della ascensione di Gesù al cielo. È un tema che negli ultimi tempi noi qui nella nostra comunità, io almeno, ecco, ho il pallino di questo evento della vita di Gesù. Cioè mi sono accorto, ho sempre saputo, ma insomma, mi sono accorto che, come dire, la materia della nostra fede manca degli ultimi due eventi della vita di Gesù, con un grave danno, secondo me, grave danno nella nostra comprensione del Vangelo. Gli ultimi due eventi, di cui sì, si fa memoria nella liturgia, perché è previsto dal calendario, ma che non sono entrati nella nostra vita, sono l'ascensione e la Pentecoste. Gli eventi principali, ne abbiamo già parlato tante volte, quindi sarà un po' noioso a insistere, ma siccome oggi è l'ascensione, allora vale la pena risottolinearlo. La nostra fede nella vita di Gesù e nel suo messaggio e nel suo Vangelo, da che cosa è costellata? Diciamo, se dovessi sintetizzarla, l'annunciazione, importantissima, la nascita, il silenzio della vita di Gesù da 0 a 30 anni, che è eloquente da morire, un silenzio che parla più di tante parole. Poi l'inizio della vita pubblica, la predicazione, Gesù profeta itinerante. Poi la condanna a morte, la morte sulla croce, e la resurrezione. La nostra fede si ferma lì. Io credo che non è un caso che una delle tentazioni più forti della Chiesa lungo il corso dei secoli sia stata il clericalismo, perché fermarsi alla resurrezione comporta in sé questo scivolamento. Dimenticare ascensione e Pentecoste vuol dire dimenticare due eventi che sono fondamentali per capire il cristianesimo. Ecco perché è potuto nascere quell'obbrobrio che è il Sacro Romano Impero dell'800 avanti il 1000. Il Papa era la persona nel mondo che contava più di tutti, poteva deporre l'imperatore, poteva intervenire anche nella vita politica e amministrativa. Le conseguenze, gli strascichi di questa mentalità le abbiamo vissute anche noi, quelli più vecchi come me se lo ricorderanno, insomma. E quindi abbiamo pagato un prezzo altissimo per questo motivo. Fermarsi alla resurrezione voleva dire il Papa e la Chiesa istituzionale, che è il rappresentante di Gesù risorto, vittorioso, devono essere loro a indicare le linee principali della vita dei popoli e delle varie persone, della vita delle varie persone. Ecco perché c'era il rischio del clericalismo trionfalista. Ma l'ascensione della Pentecoste ci dicono che Gesù risorto è stato creduto da pochi, visto nel crepuscolo, intuito nel crepuscolo, a poche persone l'hanno visto. Ma questo vuol dire che lui se n'è andato da questo mondo. L'ascensione richiama un altro evento raccontato nel primo libro di Genesi, che è il settimo giorno di Dio. Appena creato Adamo ed Eva, questo abbiamo dimenticato, no? Appena creato Adamo ed Eva, si dice che il Dio entra nel suo lungo riposo, nel suo lungo sabato che dura tutt'oggi. Ora il mondo, dal settimo giorno, da quando c'è l'uomo fatto a sua immagine e somiglianza, il mondo è in mano sua. Dio non c'è. Allora siamo orfani? Noi crediamo in un Dio assente? No. Il Nuovo Testamento sottolineerà l'importanza di questo aspetto. Dopo l'ascensione c'è la Pentecoste. L'ascensione rimanda al settimo giorno. Vi ricordate quando Gesù appare alla Maddalena? Lei l'ha già morto e risorto, alcuni l'hanno già visto vivente, e la Maddalena lo va cercando disperatamente e quando lo trova lo agguanta e gli dice: ora io non ti mollo più, ora non scappi più, starai con me sempre. E Gesù gli risponde: non mi trattenere, devo andar via. Il suo andarsene è il culmine dell'atto creativo di Dio. Sembra strano, no? Andar via sembrerebbe che non gliene importa nulla. Il andarsene è il culmine dell'atto creativo di Dio, come lo era stato nel settimo giorno, lo è anche con l'ascensione. Se io non me ne vo, tu non cresci. Come un genitore che quando il figliolo ha 18 anni non se ne va, non lo lascia andare, lo rovina, rimarrà eternamente dipendente, non sboccia, non nasce la sua vita autonoma. L'ascensione e il settimo giorno a cui rimanda è un evento importantissimo. Il mondo ora è in mano nostra. Ma soli? Siamo orfani? No, non siamo orfani. Gesù se ne va visibilmente da questo mondo, ma la Pentecoste ci dice che domenica faremo la cresima di 21 persone. Domenica faremo la cresima di 21 persone e ricorderemo che quel Gesù che nell'ascensione se n'è andato torna, ma non in maniera ingombrante. Non torna per fare al tuo posto, ma per darti la forza di fare. C'è una bella differenza. Gesù se ne va come presenza visibile, ma manda il suo spirito, cioè torna come energia, calore in tutti. Ma la storia ora è in mano nostra. Ma non siamo orfani. Capite che sono due eventi fondamentali. Dimenticare questo vuol dire fermarsi alla resurrezione. Fermarsi a dire: ah, Gesù ha vinto la morte, ha vinto tutto. E ci si dimentica che ora il mondo è in mano nostra. Dio si è fatto così piccolo che si è messo nelle nostre mani. Vi ricordate, ve l'ho bene raccontato tante volte, però a me non piace nemmeno raccontare questi aneddoti particolari, sanno un po' di infantilismo, ecco. Però a volte anche gli aneddoti possono essere utili per capire meglio. C'è un aneddoto medievale, dicono, io non so nemmeno se sia vero, insomma, lo pigliamo come una parabola, semmai. Qui c'è un monaco, ma ve l'ho già raccontato, è un monaco che sta vivendo la sua fede con Dio in maniera violenta, cioè vede che i piccoli, la gente che non conta nulla, soffrono, schiacciati dai potenti, dai ricchi e dai potenti, e si rivolge al suo Dio litigando con lui. Ma dove sei? Perché non intervieni? Non vedi? Tu hai detto che ci sei vicino, ma no, non vedi che i piccoli vengono schiacciati? Fai qualcosa, alza la tua mano. Lo dice anche il salmista: alza la tua mano, alzala per noi, perché te ne stai lontano? E dice l'aneddoto che sentì una voce dentro di sé che diceva: ma io sto facendo qualcosa, io ho fatto e sto facendo qualcosa, ho fatto te. Questa è la nuova impostazione. Il mondo è in mano nostra, la pace è in mano nostra. Ma non siamo orfani, però, non siamo soli. Lo Spirito di Dio scalda i cuori e illumina le menti perché noi possiamo fare questo. A me questo sembra molto importante. Ecco, io lo so benissimo che mi ripeto a dire queste cose, l'ho dette in questi ultimi tempi e l'ho dette tante volte. Ma l'atteggiamento precedente, quello di chi crede di pregare perché Dio faccia, e bisogna pregare bene, come lui vuole, in maniera corretta, ecco. Ma se preghi in maniera corretta, Dio farà le cose, fa parte della religione, non della fede. Tante volte abbiamo cercato di capire la differenza che c'è. Non voglio dire che l'esperienza religiosa sia da buttare, ma Gesù ha superato l'esperienza. Gesù è stato, quando lo dico ai ragazzi, a volte rimangono stupiti di questo. Gesù è stato ammazzato dalla religione. Ci pensate mai a questo? Gesù è stato ammazzato in nome di Dio. Non mi è stato ammazzato dagli atei, Gesù. Hanno ammazzato col voto dei sacerdoti del tempo, i rappresentanti più significativi di Dio. La religione con Gesù ha dimostrato il suo fallimento. Se per religione si intende quella fondata sul Tempio, che è la casa di Dio, sul sacerdozio, che è la casta intermedia fra Dio e gli uomini, e sul sacrificio per placare l'ira di un Dio arrabbiato per i nostri peccati. Questa strada il Vangelo la boccia in pieno. Gesù, che viene a raccontare la misericordia di Dio, è stato ammazzato dai rappresentanti di quella religione che tutt'oggi viene considerata una delle più alte espressioni religiose. Quindi ora con Gesù nasce, Gesù inaugura l'era della fede, dove quindi non si tratta di mettere una candela perché i santi ci facciano le grazie e magari di scegliere il santo più efficace, perché con lui si diceva prima Santa Rita, la santa degli impossibili. Non ottieni le grazie perché ti rivolge al santo sbagliato. Insomma, mi dite voi che c'entra il Vangelo con questa visione, non c'entra nulla proprio. Ecco. Ora invece non si tratta di, termino con questa sintesi, non si tratta di mettere una candela al Dio, dire una preghiera a Dio: Signore, fai smettere la guerra in Ucraina, fra Ucraina e Russia. Signore, fai cessare l'ostilità fra palestinesi ed ebrei. Non è più questa la preghiera del discepolo di Gesù. Ma la preghiera del discepolo di Gesù, dopo aver riflettuto sul significato dell'ascensione e della Pentecoste, è: Signore, mandaci il tuo spirito, scalda i nostri cuori di pietra e falli diventare cuori di carne, capaci di compassione. Signore, illumina con il tuo spirito la mia mente perché io possa far cessare la guerra, che noi possiamo far cessare la guerra fra Russia e Ucraina. Ritorna, perché dicevo l'aneddoto diciamo un significato relativo, ma insomma è molto significativo. Tu non fai nulla, io ho fatto te. Dio non interviene più direttamente a risolvere i problemi. Questi sono gli dei pagani, questo è Giove, Minerva, che facevano così. Piuttosto sei amico degli dei, è il sistema clientelare che si impone nella società, trasferito anche nel rapporto con Dio. Con Gesù non c'entra nulla. Ecco. Basta, non voglio dirvi altro. Volevo dire che non abbiamo parlato direttamente della pace, pur essendo la prima domenica del mese dedicata alla pace, ma perché la festa dell'Ascensione è strettamente legata al discorso della pace. Spero che vi sia passato questo significato. Strettamente legata. Gesù se n'è andato. Alla Maddalena gli dice: io devo andare via. Non è che vado via. La interpretazione classica diceva: Gesù se ne va per prepararci la strada per andare accanto a Dio. Sì, bellissimo, anche, è vero anche questo, ma è vero anche l'altra. Gesù se ne va perché ora tocca a noi a portare contributi perché il regno di Dio, un regno di giustizia, di amore e di pace, si affermi. E non siamo soli, non siamo orfani. Il suo spirito opera nei nostri cuori. Credo in un solo Dio, Padre.